la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, giovedì 5 marzo, si apre la nostra newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Salutiamo dall'AMMA Daniele Grifoni quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Diciamo che una depressione sta interessando il Mediterraneo occidentale e tuttavia non ci interesserà direttamente anche nei prossimi giorni, perché questa depressione, associata anche ad una diffusa nuvolosità, tenderà a stazionare sulla zona occidentale del Mediterraneo anche nei prossimi giorni, portando sulla nostra regione solo qualche modesta velatura. Quindi già per la giornata di oggi infatti prevediamo un cielo poco nuvoloso per il transito di qualche velatura, i venti saranno deboli di scirocco con locali rinforzi in arcipelago. Le temperature massime quest'oggi sono previste in aumento fino a punte di 18-20 gradi, sulle pianure in particolare dell'interno. Per quanto riguarda la tendenza per domani non sono previste variazioni significative, quindi ancora un cielo sostanzialmente poco nuvoloso, le temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi, ma si tratterà di un calo veramente poco significativo, di un grado, massimo due localmente. Per quanto riguarda i venti, anche domani saranno di scirocco deboli con mari generalmente poco mossi.
Ecco, poi ci torneremo, ma ci torneremo domani naturalmente, ma portiamo a casa un weekend sostanzialmente sereno?
Sicuramente la giornata di sabato dovrebbe essere probabilmente la giornata migliore, e nella giornata di domenica poi ritorna qualche nube, ma non sono previste precipitazioni, quindi avremo qualche addensamento più consistente, qualche velatura in più, ma tutto sommato un weekend direi primaverile.
Grazie anche per queste informazioni sul fine settimana, Daniele Grifoni all'AMMA. Una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353 473 7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi viene l'orecchio dolce.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Aurora di Sera 2026, al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo, Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Con Sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticketuan, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
We'll be right back. 8:10 minuti, diamo subito uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come aperto nelle nostre anticipazioni, torniamo ad aggiornarvi sulla situazione del carcere della Dogaia a Prato, 11 agenti contro 60 detenuti, l'apertura del Corriere Fiorentino, una rivolta sul campo da calcetto per difendere la droga appena lanciata dentro il carcere. I reclusi hanno la meglio, vista la carenza di personale, tornano nelle sezioni come se nulla fosse. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Le grida improvvise sul campo di calcio della casa circondariale, gli agenti che corrono verso il muro di cinta. Dall'esterno due giovani lanciano tre involucri oltre la barriera di cemento, dentro una sessantina di detenuti che si muovono compatti, si accalcano, fanno scudo. In pochi istanti la tensione esplode e purtroppo non è la scena di un vecchio film. Si tratta di un episodio avvenuto ancora una volta alla Dogaia, il carcere di Prato, solo qualche giorno fa, il 28 febbraio, intorno alle 13:15. La procura di Prato racconta che in quei minuti un ventenne tunisino e un 19enne italiano vengono sorpresi mentre cercano di far arrivare droga all'interno del carcere, lanciando i pacchetti verso il campo sportivo della sesta sezione. Quando la polizia penitenziaria interviene per recuperare gli involucri scatta la rivolta. Secondo la procura circa 60 detenuti, in larga parte di nazionalità albanese, si equalizzano, impediscono le perquisizioni e, approfittando della carenza di organico, mettono in difficoltà gli agenti numericamente inferiori. Un episodio che per gli inquirenti dimostra come alcuni gruppi siano in grado di condizionare la vita all'interno dell'istituto, ma come si sa non è un caso isolato. Ecco altri particolari della vita gestita dalla criminalità alla Dogaia. Il 13 febbraio era stato intercettato un pacco postale con cocaina hashish nascosti tra fette di salame. Il 20 febbraio all'interno del muro erano stati trovati stupefacenti insieme a un cellulare e una chiavetta per collegarsi a internet. Dopo i fatti, nel 28 febbraio le perquisizioni nelle case dei due giovani hanno portato al sequestro di altra droga. Il ventenne tunisino è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Nonostante i ripetuti interventi degli ultimi mesi, la Dogaia resta al centro di un sistema di traffici che attraversa le sue mura. E quell'immagine del campo da calcio trasformato in un teatro di scontro racconta più di ogni altra cosa la tensione che si respira dentro il carcere di Prato.
Vicende davvero da film, nuovi sviluppi e notizie che si rincorrono e che grazie insomma al lavoro del procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli emergono e possiamo portarvi a conoscenza. Ma spostiamoci sulla Repubblica di Firenze, primo intervento, si cambia, nuovo piano negli ospedali, la regione rilancia sui PIR, entreranno nelle case di comunità e nei pronto soccorso, accesso diretto tramite il medico di famiglia, il progetto dopo la sperimentazione. Si torna poi sul caso di Davide Rossi, carte, ipotesi e scenari della commissione, notizia che ritroviamo anche sugli altri quotidiani e che torneremo ad affrontare nei nostri spazi informativi. Notizia invece dell'ultima ora, ieri sera Le Muline, il comune vince al TAR, bocciato il ricorso della Pegaso dopo che Palazzo Vecchio si era ripreso il complesso nell'estate 2025, l'apertura della Nazione, il braccio di ferro infinito, la società aveva la concessione dell'ex ippodromo per 25 anni. E poi dalle pagine interne di Repubblica parliamo della rivolta dei lavoratori sfruttati in Toscana, più di 1000 denunce, presentati i risultati del progetto Soleil che aiuta chi segnala situazioni di abusi, una sperimentazione che ha preso il via nel 2024 e che il presidente della regione Gianni ha annunciato di voler trasformare in legge regionale contro lo sfruttamento sul lavoro, tutto questo nell'ambito di un evento promosso dalla CGIL in regione con il segretario generale Landini, cui ha preso parte lo stesso procuratore di Prato Tescaroli, che dice anche per loro le norme dei collaboratori di giustizia. Ma sentiamo rispettivamente Gianni e Tescaroli.
Devo dire che il progetto Soleil ha fatto emergere più di 1000 persone da questa situazione, dall'individuazione dello sfruttamento al supporto materiale, la casa, la formazione, il reinserimento, la tutela della privacy nella individuazione del soggetto. Insomma, averlo fatto per più di 1000 persone è un esempio a livello nazionale, che si inserisce nel lavoro che la Regione Toscana sta facendo di contrasto al caporalato, prima in agricoltura, ma ora questo lo stiamo estendendo anche a tutte le varie attività, e nella evidenziazione, pensate ai rider, di quello che sono condizioni evidenti di sfruttamento nella destinazione e nelle modalità con cui viene fatto. Allora il progetto Soleil, ovvero il contrasto allo sfruttamento evidenziando percorsi attivi di reinserimento, noi vogliamo formalizzarlo in legge, vogliamo una legge regionale che elaboriamo proprio sulla base di questa esperienza concreta fatta dal 2024 ad oggi, questi quasi due anni, perché possa diventare norma la lotta allo sfruttamento lavorativo.
Il contrasto allo sfruttamento lavorativo è assolutamente fondamentale in un paese democratico, lo è ancor di più una realtà come quella pratese, dove vi è un polo industriale più ampio in Europa, nel settore manifatturiero e tessile, e credo sia necessario un impegno collettivo per cercare di contrastare in maniera sempre più efficace il dilagare di questa piaga endemica che crea forme moderne di schiavitù che sono intollerabili e inaccettabili, non compatibili con la dignità delle persone. E il nostro lavoro può sicuramente essere supportato in maniera efficace. Penso ad esempio all'opportunità che si estenda anche ai lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia e anche agli imprenditori che assumono un atteggiamento di collaborazione, l'estensione della normativa già prevista per i testimoni e per i collaboratori di giustizia. Si potrebbe attribuire loro, ad esempio, la cittadinanza.
Torniamo a parlare di Iran, il presidio degli iraniani contro il regime e anche contro la guerra, il richiamo sul Corriere Fiorentino sabato in Piazza della Signoria, la manifestazione, saranno in tanti anche se non tutti i rappresentanti della comunità iraniana a Firenze sabato prossimo in Piazza Signoria per manifestare contro il regime ma anche contro la guerra e gli attacchi USA e Israele. Ad organizzare la manifestazione, a cui hanno aderito varie sigle tra cui CGL, ARCI e AMPI e il gruppo di iraniani riuniti sotto il neonato collettivo Amseda. Ieri dicevamo il segretario Landini della CGL era presente a Firenze nell'ambito di questo incontro e anche di una giornata in regione dedicata allo sfruttamento lavorativo, alle progettualità messe in campo dalla Toscana. Ma Landini è tornato sulla situazione in Iran e sulla posizione della CGL, quella di chiedere un immediato cessate il fuoco, perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale. Sentiamolo.
Beh, innanzitutto credo che è sotto gli occhi di tutti come il ritorno allo strumento della guerra come regolazione normale dei rapporti mette a rischio la democrazia, mette a rischio la qualità della vita delle persone, e quindi io credo che quello che sta avvenendo è molto pericoloso, vede il rischio di un allargamento importante. Credo che a nome non solo del sindacato italiano, ma di quello che in queste ore ha detto anche il sindacato mondiale, ha detto il sindacato europeo, la nostra posizione è quella di chiedere un immediato cessate il fuoco, perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale, e credo che l'allargamento che sta avvenendo va assolutamente fermato. E credo che l'Italia e l'Europa debbano svolgere un ruolo in questa direzione per non fornire sostegno a questa guerra e per non muoversi in questa direzione. Lo dico col fatto che nessuno di noi piange il dittatore che è morto e nessuno di noi ha mai difeso la dittatura che c'è stata in Iran, anzi noi siamo sempre stati al fianco e abbiamo sostenuto Donna, Vita, Libertà come movimento e da anni senza alcun problema. Tra l'altro vorrei ricordare che quello è un regime che vede anche molti sindacalisti ancora in galera, arrestati. Quindi l'oggetto della discussione non è la difesa del regime iraniano, ma quello che noi mettiamo in discussione è che quella modalità lì, con l'uso della guerra, sia lo strumento, non è la guerra lo strumento che estende la democrazia, che estende la partecipazione.
In qualche modo Landini ha risposto a distanza anche alle parole che hanno fatto discutere ieri ai nostri microfoni di Leila Farabash, la giovane iraniana esule a Firenze, attivista dell'associazione Donna, Vita e Libertà, che ha interrotto domenica scorsa un corteo pacifista sui Lungarni contro l'intervento militare USA in Iran. Dove eravate quando il regime iraniano ha ucciso 40.000 persone, ha detto Leila, difendendo l'intervento americano e criticando quello che ha definito il silenzio dei pacifisti. Su questo noi torniamo anche con l'ARCI, che è stata chiamata in causa insieme a CGL ieri dalla stessa Leila. Salutiamo la presidente di ARCI Firenze, Marzia Frediani, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Voi lo avete ribadito più volte in questi giorni, la nostra posizione è sempre stata chiara, dalla parte dei popoli e dei diritti. Articoleremo adesso questa posizione, sentiamo prima un estratto di Leila così da poter replicare puntualmente.
La locandina di Corteo dice: domenica 1 marzo Corteo, partenza ore 17:30 da Piazza Goldoni, stop bombing Iran contro i nuovi imperatori per la democrazia e il diritto internazionale. Io voglio sapere come mai il diritto internazionale è partito ora, giorno dopo che hanno ucciso Khamenei. Dove era questo diritto internazionale tutti questi anni, soprattutto le persone che hanno partecipato a questo corteo, organizzatori di questo corteo, che avevo comunicato diverse volte con loro, perché sono stata in collaborazione e in rapporto sempre in continuazione con loro, e scrivevo da 40 giorni che eravamo in lutto per 40.000 giovani uccisi, che mi mandavano diverse locandine, diversi eventi, avvisavo via via con dialogo che come mai non state parlando dei giovani iraniani uccisi, come mai non state organizzando nulla per far vedere quello che sta succedendo in Iran. Non hanno fatto nulla. ARCI e CGIL stanno continuando a fare manifestazioni. Per me ormai puro regime è diventato, perché se andate a condannare l'uccisione di Khamenei non ci siamo proprio. Se andate a condannare un aiuto militare che il popolo iraniano ha chiesto, ma non ci siamo proprio. Allora siete lontani dal popolo iraniano.
Ecco Frediani, parole durissime da cui abbiamo preso naturalmente le distanze, che hanno bisogno davvero di un momento di esposizione di quella che è la presenza dell'ARCI, così come abbiamo fatto con Landini per quanto riguarda la CGIL.
Sì, certo. Allora a me fa piacere dire che Leila, come tante altre persone della comunità iraniana, sono per noi compagne di una strada che abbiamo cercato di fare insieme in questi anni. Io credo che ci sia in questo momento ovviamente grandissima preoccupazione da parte sua, come da parte anche di tante altre persone che appartengono a quella comunità che sta a Firenze e nel nostro paese. Le posizioni interne stesse a quel movimento, a questa comunità, non sono tutte uguali, e come anche normale che sia, come normale che sia quando si è persone e ognuno poi matura le proprie riflessioni. Quello che io posso dire di noi è che abbiamo risposto e siamo sempre stati accanto a Donna Vita Libertà, a tutte le compagne e compagne che in questi anni hanno lottato, compagne di strada che hanno lottato per cercare di ottenere l'autodeterminazione del popolo iraniano. L'abbiamo fatto dal 2002, l'abbiamo fatto, spero, e abbiamo provato a farlo anche prima, e il fatto di voler scendere in piazza per poter dire che questa modalità di intervento non è quella che per noi è quella corretta, l'abbiamo fatta insieme a loro, l'abbiamo fatta insieme alle compagne e compagni che vivono qui del popolo iraniano, cercando di dare una risposta. Ma noi c'eravamo anche prima e continueremo ad esserci anche successivamente.
Frediani, mi corregga se sbaglio, ma in sintesi non si risponde a una deriva dittatoriale con una deriva violenta che rischia davvero di scatenare un numero di vittime ancora maggiore anche tra la popolazione iraniana. Insomma, voi tornerete in piazza con la CGIL e altre associazioni e con una parte della comunità iraniana sabato per ribadire che non accettiamo l'idea che la guerra esporti la democrazia.
Certo, ma ce lo dimostra la storia degli ultimi decenni. Non è mai successo che la guerra abbia generato democrazia e abbia esportato la democrazia. Quello che abbiamo visto sono terreni più fragili, territori più fragili, popolazioni più fragili e ancora più esposte. Scendere in piazza per dire che il ricorso alle armi non è la soluzione significa avere a cuore la popolazione civile, sperare che la popolazione civile non venga ulteriormente colpita e insieme sapere che lo strumento della diplomazia e il diritto internazionale sono gli unici che abbiamo, con i loro limiti, per poter avere un mondo di pace.
Questo vuol dire essere dalla parte dei popoli, dalla parte dei diritti umani.
Certo, questo significa sapere che siamo tutti fratelli e sorelle, che siamo insieme in questo mondo e che l'unico strumento che abbiamo per poter risolvere le questioni sono quelle che non fanno ricorso alle armi, non fanno ricorso al bombardamento dei territori da parte di altre potenze.
Vogliamo ricordare, lo abbiamo fatto, ma rinnovare un appello alla partecipazione. Sabato è importante che anche dal territorio, dal contesto nostro, regionale, toscano, arrivino dei segnali forti di pressione.
Certo, è importante che arrivino segnali forti, che siano messaggi chiari per il nostro governo, che siano messaggi chiari anche all'Unione Europea perché svolga questo ruolo e rimetta al centro della propria azione la diplomazia. Ma se posso permettermi, vorrei anche dire questa cosa. Noi scendiamo in piazza spesso, lo abbiamo fatto tantissimo negli ultimi anni e lo faremo tutte le volte che saremo chiamati a farlo, insieme a tanti altri compagni e compagne di strada. Ma il movimento pacifista non è soltanto questo, perché altrimenti diventa riduttivo anche per noi e per quello che cerchiamo di fare, ovviamente anche noi con i nostri limiti e con le nostre possibilità. Movimento pacifista significa creare ogni giorno momenti di confronto. Per quello che riguarda noi, lo abbiamo fatto e continueremo a fare in tanti circoli e case del popolo, cercare di avvicinare e di far conoscere le esperienze significa anche cercare di creare continuamente ponti con le altre comunità in Italia e fuori dall'Italia, lavorando insieme e cercando insieme di costruire un mondo migliore. Quindi è riduttivo dire, ecco, che il movimento pacifista, come spesso accade nell'ultimo periodo, è quello che scende in piazza. Il movimento pacifista è quello che scende in piazza, ma che contemporaneamente cerca di creare ogni giorno ponti attraverso anche azioni diverse.
Frediani, è importantissimo quello che sta dicendo in conclusione, che sottolineiamo e valorizziamo anche rispetto a il cercare di far comprendere quello che abbiamo voluto creare in questi giorni così difficili, così delicati, di cronaca geopolitica, ma anche di analisi e di momenti di confronto e di voci che come quella di lei l'hanno creato, no? Forti amarezze, anche forti contraddizioni, anche forti critiche, ma nella sua risposta e nel confronto che stiamo creando spero che possano aiutare tutti anche a capire il vero valore di un contesto come quello di una radio di informazione che sviscera anche quelli che sono i punti più critici, più dolenti, anche delle debolezze che però confrontandosi insieme possono diventare punti di forza e anche ponti. Dunque grazie per essere stata con noi, alla Presidente di Arci Firenze.
Grazie a voi, grazie, buongiorno.
Ci avviciniamo al GR di Popolare Network, lo sapete, alle 8.30 la linea passerà a Milano, ma siamo in attesa anche di attivare i collegamenti con la Germania e dunque alle 8.40 uno speciale su anche i nostri canali crossmediali, su Controradio TV, per parlare degli studenti in sciopero contro la leva e contro la guerra, le mobilitazioni studentesche che prenderanno avvio proprio tra poco in Germania, in collegamento da Berlino con alcuni ospiti per parlare del le mobilitazioni contro la leva militare, la militarizzazione di oggi, una mobilitazione che consisterà in scioperi scolastici nazionali in decine di realtà e di città. Rimanete con noi.
Dalla redazione alle notizie delle 8.30.
Gli Stati Uniti si pentiranno amaramente di aver affondato una nostra nave. È la minaccia questa mattina del ministro degli esteri dell'Iran Araghchi, che ha denunciato come la fregata Dena, ospite della Marina indiana, sia stata colpita ieri senza preavviso in acque internazionali. Sulla capitale Teheran intanto continuano i bombardamenti. Dopo gli attacchi registrati nella notte, nuove esplosioni ci sono state stamattina soprattutto nella periferia ovest della città, colpita anche la vicina città di Karaj. La Mezzaluna Rossa afferma che dall'inizio dell'offensiva congiunta di Stati Uniti ed Israele sull'Iran si sono registrati oltre 1300 attacchi, più di 100 hanno colpito obiettivi civili, 14 gli ospedali danneggiati.
Prosegue per il quarto giorno consecutivo anche l'offensiva israeliana sul Libano, almeno 5 le vittime degli ultimi raid, mentre nel sud del paese le truppe israeliane avanzano. Gli sfollati libanesi sono già quasi 60.000. Continua intanto la rappresaglia iraniana. Proprio in questi minuti le sirene stanno risuonando nel sud di Israele. All'alba era stata lanciata una nuova ondata di missili anche sui paesi del Golfo. Tel Aviv e Riyadh affermano di aver abbattuto tutti gli ordigni sparati contro i loro territori.
Stati Uniti, nella notte è stata bocciata nel Senato americano la risoluzione sostenuta dai democratici per fermare la campagna militare lanciata da Donald Trump sull'Iran. La misura avrebbe imposto l'approvazione del Congresso per continuare l'offensiva in corso. Il risultato getta le basi per la bocciatura di una misura simile anche alla Camera, offrendo a Trump quasi carta bianca per portare avanti l'attacco.
La guerra in Medio Oriente e l'Italia. Ieri sera Giorgia Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella. Questa mattina però non sarà in Parlamento, nonostante le richieste dell'opposizione di chiarire la posizione del governo sul conflitto. Ci saranno ancora una volta i ministri Crosetto e Tajani a riferire in aula e a presentare delle risoluzioni che il Parlamento dovrà votare. Ci dovrebbe essere la richiesta di via libera al sostegno logistico e militare ai paesi del Golfo colpiti dall'Iran.
Questa mattina il quotidiano La Stampa non è in edicola, i giornalisti della testata sono in assemblea permanente dopo che Gedi ieri ha comunicato di aver firmato il contratto preliminare di cessione del quotidiano al gruppo SAE, guidato dall'editore abruzzese Alberto Leonardis. Il CDR della Stampa, che ha incontrato i vertici di Gedi, riferisce di aver avuto risposte vaghe sul futuro occupazionale, editoriale, sugli investimenti e chiede a SAE, la futura proprietà, di presentare immediatamente il piano industriale ed editoriale per il futuro del quotidiano.
L'ex Ilva, oggi il ministro dell'Industria Urso, incontrerà i sindacati che avevano minacciato una manifestazione sotto Palazzo Chigi per la latitanza del governo. Tanti i problemi sul tavolo, la sicurezza dell'acciaieria, Dopo la morte in un mese di due operai a causa delle condizioni fatiscenti, la cassa integrazione che potrebbe aumentare e soprattutto il futuro dello stabilimento, resta in alto mare, anzi è tornata in alto mare la vendita delle acciaierie. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 319 all'interno di uno scambio di carreggiata a tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisareggello, il traffico è attualmente bloccato con 9 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, 7 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Per un altro incidente avvenuto al chilometro 299, 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Rallentamenti invece per traffico intenso in Fipili tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Città di Firenze a partire da oggi fino al 27 marzo per operazioni di potatura degli alberi via del Gioiello rimarrà chiusa tra via Pietro Dazzi e via dell'Osservatorio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4 attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Controradio.
As you stand on the floor and you feel alone,
Le 8.40 questa mattina andiamo a Berlino in diretta perché parliamo delle mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare e la militarizzazione. Manifestazione di oggi, di questo giovedì 5 marzo 2026, con scioperi scolastici nazionali in decine di città, che rappresenta questa la seconda ondata di proteste dopo il successo delle manifestazioni dello scorso dicembre, che hanno visto decine di migliaia di persone prendere parte. La protesta oppone la riforma approvata dal Bundestag sotto il governo Merz, che introduce la leva per i diciottenni, per 20.000 volontari annui. Questa mattina siamo in diretta da Berlino con alcuni ospiti. Siamo con Edgar, che è del comitato organizzatore dello sciopero, 17enne, peraltro Vanessa, insegnante e sindacalista, e con l'attivista e pubblicista Paola Giaculli. Paola, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, è un piacere.
Allora Paola, se ci racconti in un minuto, meglio di quanto non abbia fatto io, che cosa accade questa mattina?
No, tu hai introdotto già benissimo, mi sembra, il tema. Bisogna dire che in questo momento in Germania c'è un po' di, come dire, stagnazione dal punto di vista dell'opposizione, no? La politica in generale, la politica di questo governo, che è cristiano democratico e socialdemocratico, ma molto spostato, insomma, su militarizzazione dell'intera società. E bisogna dire che l'unica boccata di aria fresca viene da questa generazione di giovanissimi e giovanissime che si impegnano in questa campagna e si ribellano a una legge che offre la possibilità di arruolarsi nell'esercito, perché l'esercito scarseggia, no? Mancherebbero 80.000 unità. Però loro temono molto, ed è una prospettiva molto realistica, che questa legge invece li obblighi ad arruolarsi nell'esercito. E quindi già nel dicembre è stato organizzato un primo sciopero che ha visto una partecipazione notevole sul territorio, quindi non è stata centralizzata, ma ha visto partecipare moltissime scuole in tutta la Germania. Oggi si ripete, è stato già annunciato che l'8 maggio hanno intenzione di fare un'altra mobilitazione. E bisogna dire che, insomma, questi giovani e queste giovani si ribellano anche cercando di esonerarsi dalla leva, come ancora prevede, diciamo ancora, perché se non interverranno modifica la Costituzione, si prevede anche un esonero totale, per cui esiste la possibilità di dichiararsi obiettori totali e in questo modo essere totalmente esonerati. Questi giovani dicono no alla guerra, a qualsiasi forma di violenza, ma alla presenza dell'esercito, per esempio, nelle scuole, e che siano invece devoluti più fondi all'istruzione e anche all'assunzione di personale insegnante. Diamo la parola anche ai nostri.
Se sei d'accordo, sentiamo anche l'insegnante, sentiamo anche Vanessa che cosa ne dice. Vanessa, sì. Come te, è naturalmente italofono, italiana, parla italiano perfettamente, mentre invece con Edgar dovrei, cara Paola, darci una mano da questo punto di vista nella traduzione dal tedesco. Ma partiamo da Vanessa e dal suo essere insegnante, sindacalista, e del suo impegno in questa giornata. Vanessa, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Sentire queste voci italiane da Berlino ci danno anche, come dire, una forte dimensione europea anche di questa protesta. Perché siete in piazza quest'oggi?
Sì, assolutamente. Allora, c'è da premettere che noi come insegnanti non siamo in piazza, perché non so se in Italia tutti hanno presente la differenza tra il diritto di sciopero in Italia e in Germania. Qui non esiste lo sciopero politico. Noi siamo autorizzati a scioperare solo per questo contrattuali. Lo sciopero politico è in realtà non espressamente vietato dalla Costituzione, ma è una prassi che si è stabilita già dal 1948, per cui non è consentito. Quindi io oggi devo andare a scuola e insegnare, però come me molti insegnanti, dal punto di vista dei contenuti, supportano questa protesta dei ragazzi. E fortunatamente siamo strutturati nel sindacato, il sindacato ha potuto come sindacato prendere posizione, e riteniamo che il nostro dovere, il nostro compito come educatori sia quello di rispettare rispettare i valori della pace e anche dell'autodeterminazione della persona, e quindi secondo noi da questo punto di vista la protesta dei ragazzi è assolutamente compatibile con quelli che sono anche le normative, l'ordinamento scolastico, perlomeno quello berlinese, perché c'è un forte federalismo in Germania, e quindi abbiamo segnalato ai comitati che hanno organizzato gli scioperi il nostro sostegno, e stiamo però anche incontrando delle difficoltà a organizzarci, perché ci viene continuamente anche rimproverato quello che non possiamo fare, che non siamo autorizzati a fare, come incitare i ragazzi alla partecipazione allo sciopero.
Voi che frequentate i ragazzi tutti i giorni, registrate preoccupazioni da parte loro, insofferenza, in qualche modo anche angoscia per questo scenario assolutamente preoccupante da tanti punti di vista, perplessità, chiamiamole così, nei confronti delle scelte, dei posizionamenti governativi? Che inquietudini vivono questi ragazzi di cui stiamo parlando questa mattina, Vanessa?
Assolutamente, i ragazzi sono cresciuti in un clima di mancanza di prospettive, in una narrativa che gli presenta la società con la piega che sta prendendo come priva di alternative, in cui ogni discorso, diciamo, al di fuori di questa corsa alla militarizzazione viene represso. Cioè, vorrei fare l'esempio della repressione contro i movimenti di solidarietà alla Palestina, che è stato veramente clamoroso ed esemplare qui in Germania, e quindi sono ovviamente impauriti. So di una collega che insegna politica, che ha affrontato il tema della leva obbligatoria con i ragazzi di una settima classe, quindi 12-13 anni, e lì ha descritti come estremamente spaventati di fronte a questa prospettiva. I più grandi, ovviamente, come Edgar qui vicino a me, hanno la possibilità di iniziare anche un discorso politico e quindi di agire, però per i più piccoli è momentaneamente anche più che altro uno spettro, è una cosa che li spaventa e in un certo senso li blocca anche, credo.
Paola Giaguli, ci aiuti a sentire l'opinione di Edgar, 17enne, tra gli organizzatori, nel comitato organizzatore dello sciopero di quest'oggi e delle mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare e la militarizzazione di oggi. Abbiamo detto, c'è stata un'altra mobilitazione a dicembre, ce ne sarà un'altra a maggio. Aiutaci a sentire Edgar, quali sono le sue valutazioni e le sue riflessioni, Paola.
Sì, volentieri.
Ci sono i tempi della traduzione, naturalmente, quindi vi preghiamo di presentare.
Okay, also ich finde es natürlich schlimm, was gerade passiert in der deutschen Politik, dass wir einfach Gesetze beschlossen werden, die eine ganze Generation betreffen, ohne dass quasi uns gesagt hat oder beziehungsweise auf unsere Meinung hört, und deswegen streiken wir auch heute, um eben zu sagen, wie wir als Jugend dazu stehen und um eben eine Bewegung zu schaffen, zeigt, dass wir nicht hinter der aktuellen Politik stehen, weil wir sehen, wie jahrelang in den vergangenen Jahren das Geld fehlt in unseren Schulen, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich.
Negli ultimi anni mancano sempre più fondi per sovvenzionare la scuola e l'istruzione.
Und jetzt soll eben Geld für die Bundeswehr da sein, welches uns seit Jahren fehlt.
Che adesso ci siano mobilitati, insomma, dei fondi così straordinari per l'esercito non ci sta bene, ecco, noi siamo contrari.
C'è un aspetto che riguarda altre dimensioni, oltre a quella che dicevamo prima europea, che è l'aspetto anche della repressione. Prima Vanessa faceva un riferimento molto preciso a questa cosa che anche in Italia abbiamo vissuto in maniera molto molto forte, drammatica. Ci racconta Edgar, dal suo punto di vista, che cosa accade su questa vicenda e come viene vissuta anche dai suoi compagni in qualche modo?
Welche Repression es gab?
Die Repression gegen zum Beispiel Palästina-Bewegungen oder Proteste, so, politische Proteste. Ja, kannst du ein bisschen von deiner Erfahrung her sprechen?
Also man hat es natürlich in der Vergangenheit gesehen, dass Proteste, die pro-palästinensisch sind, aber auch andere Proteste, die gar nicht unbedingt nur pro-palästinensisch waren, sondern auch einfach nur Palästina-Flaggen auf der Demo waren,
immer wieder brutal
anche manifestazioni di solidarietà con la Palestina, o anche non esclusivamente manifestazioni di questo tipo di solidarietà, cioè bastava andare in giro con una bandiera. Abbiamo visto, insomma, e assistito a delle repressioni abbastanza pesanti.
Aber wir hatten zum Glück ja viele SchülerInnen auf dem Streik und da trauen sich die Polizisten meistens ja eher nicht,
fortuna, quando siamo tanti,
protest,
siamo stati tanti in manifestazioni, allora la polizia, diciamo che non osa agire, insomma, intervenire contro di noi. Ci sono stati dei controlli delle borse, dei zaini, per vedere se abbiamo delle bandiere sospette, per cogliere, cioè per avere un pretesto, insomma, e vietare e proibire le manifestazioni. Tra l'altro, un'osservazione mia, Raffaele, che Edgar indossa la kefia, come anche la sottoscritta, insomma, a dimostrare comunque per strada sempre la nostra solidarietà.
Quindi c'è anche una visibilità, diciamo così, della protesta. Però Paola, ci aiuti a capire con Edgard come vivono loro anche la retorica del riarmo, cioè a chi dice: ma guardate ragazzi, noi abbiamo i droni russi che li vediamo in Polonia, li vediamo nel Baltico, li vediamo anche in aree del Mediterraneo, qui bisogna difendersi, bisogna darsi da fare. Loro che cosa rispondono a questo tipo di sollecitazioni?
Was ist ja eure Reaktion dazu?
Ja, also es ist natürlich eine Rhetorik, die sich sehr gut verkauft, weil es eine Art Angst schürt in der Gesellschaft,
die auch verständlich ist, wenn man permanent am Leben ist. Und wir haben ja auch ein Krieg. Ci sono delle guerre nelle nostre vicinanze.
Aber man muss natürlich auch sehen, dass in der Realität auch sehr oft schon in der Vergangenheit von Leuten aus der Bundeswehr gesagt wurde oder von Politikern.
Ma bisogna dire che, insomma,
anche gegen eine Invasion, sondern
anche in passato abbiamo avuto questo tipo di retorica da parte dell'esercito, no? Che il discorso è sempre quello di dire la Germania si deve difendere contro aggressioni, contro invasioni, ma dietro si nasconde sempre l'interesse, insomma, la volontà di difendere degli interessi economici precisi.
Ci racconti, Paola, della situazione attuale vista dal punto di vista del governo Merz, diciamo così, l'abbiamo visto all'opera in questi giorni, in questi mesi, un momento in cui ciascuno, soprattutto Francia e Germania, ovviamente cercano una preeminenza in Europa. Come si sta comportando il governo che è guidato dal cancelliere Friedrich Merz in questo governo, che tra l'altro, come dire, è un governo particolare, se ci ricordiamo bene, no? CDU, CSU, l'SPD, i Verdi, eccetera, mentre sappiamo che c'è una forza di estrema destra che cresce sempre di più in Germania, l'AfD naturalmente, questo è il mio riferimento. Che accade da questo punto di vista, Paola?
Sì, allora il governo è un po' una bestia rara, no? Diciamo, appunto, come tu hai detto, è formato da CDU e CSU, che sono i partiti cosiddetti fratelli, cioè la CDU, la Cristiano Democratici di Merz, con l'alleato bavarese CSU, CSU. E i socialdemocratici. Guarda, proprio ieri c'è stato il dibattito di urgenza al Bundestag proprio su questi fatti, e diciamo c'è una posizione a dir poco ambivalente, perché ovviamente anche i mezzi di informazione fanno presente che siamo in stato di non legittimità di questa guerra da parte degli americani, di Trump e di Israele. E cioè è difficile trarsi, no? Cioè raccontare un'altra storia, perché ovviamente il confronto con l'Ucraina è presente, e quindi il doppiopesismo è veramente palese. Merz con la visita a Trump, insomma, diciamo che è stato criticato moltissimo nei social, ovviamente, perché per l'ennesima volta fa una figura un po', diciamo, barbina e si sdraia come uno zerbino davanti a Trump. È arrivato addirittura ad accusare, o meglio a secondare Trump nelle sue critiche, nella sua forte minaccia anche contro Sanchez, perché ha detto per esempio che sul 5% da devolversi del PIL, no, le spese militari, Merz ha detto nello studio Vale facevano di tutto per convincere Sanchez a rispettare questa decisione comune, e che Trump aveva ragione, ha detto proprio così. E nel dibattito al Bundestag si è visto un po' arrampicarsi sugli specchi, perché perché non si è condannato cioè in quanto illegittimo come guerra di aggressione contro il diritto internazionale questo intervento di Israele e degli Stati Uniti. Si tende invece a dire, e Metz lo ha fatto in dichiarazioni addirittura precedenti, che Israele è equiparabile all'Ucraina, cioè l'Ucraina in quanto la Russia è l'aggressore dell'Ucraina, come l'Iran si è comportato da aggressore in passato e durante decenni, per cui Israele ne è stato vittima. Quindi non si riesce a condannare nella migliore di ipotesi l'SPD nella figura del ministro della difesa Pistorius, l'ha detto ieri al Bundestag, però non c'è stata una condanna. L'attenzione viene rivolta soprattutto sull'Iran, sul popolo che subisce la brutalità del regime, e anche i mezzi di informazione si concentrano su questo perché è difficile risolvere un'ambiguità che ovviamente è eclatante, no? E quindi non può tornare. In questo momento però, e anche nei mesi scorsi, questo governo non è popolare, insomma Merz gode di bassissimi tassi di popolarità, come del resto anche altri leader europei, che chiamarli leader insomma è un eufemismo.
Sono tutti preoccupati poi quando si dovrà andare al voto anche in Germania, sì. Diciamo così, per sì. Intenderci. Paola, grazie davvero, grazie a te Paola Giaculli, grazie a Vanessa e grazie ad Edgar per questo collegamento da Berlino questa mattina, per averci raccontato anche, appunto, lo ripeto, non casualmente, in una dimensione europea, questa mobilitazione, una mobilitazione di giovani e non solo, contro la leva militare, la militarizzazione e più in generale, verrebbe da dire, il progetto Rearm Europe o Readiness 2030 annunciato lo scorso marzo da Ursula von der Leyen e approvato poi dal Parlamento dell'Unione Europea, che mobilita fino a 800 miliardi di euro con flessibilità fiscale e prestiti e fondi per la difesa, con naturalmente in primo piano i leader che abbiamo appena nominato. Grazie davvero a voi e buona giornata.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
È stato un piacere, buona giornata a te. Ciao.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Well, we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off again. Love is a verb, not a noun, or so it seems. There has been one in my mouth, oh, one in my mouth, but it's not poetry. But I'm running my mouth off again.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
A Prato senza soluzione di continuità con il nostro Giorgio Bernardini. Ben trovato Giorgio.
Buongiorno, buongiorno Chiara.
Poi sveleremo anche l'ospite che è lì con te. Abbiamo voluto intitolare questo focus nella nostra newsline delle 9-5 minuti La Prato della memoria e dei diritti ricorda e manifesta, perché si terrà sabato prossimo a Prato la commemorazione in ricordo degli scioperi del 7 marzo 44 e dei 133 cittadini pratesi che vennero rastrellati per le strade e nelle fabbriche dalle truppe naziste e fasciste per essere poi imprigionati nel castello dell'imperatore e poi deportati a Mauthausen e Debensee. Solo 18, lo ricordiamo, fecero il ritorno. Ebbene, la cerimonia istituzionale si terrà la mattina alle 9:30 in piazza Santa Maria delle carceri, ma nel pomeriggio, nonostante le proteste, gli appelli di Aned e Ampi, l'evento Remigrazione e Riconquista si terrà, ma Prato risponderà.
Sì, risponderà, e guarda, siamo in un luogo simbolico, Chiara, siamo proprio qui a Prato, di fronte a quelle che sono state le prigioni di queste persone che poi sono state deportate. Siamo in piazza Santa Maria delle Carceri con la nostra ospite che tra poco svelerò. Preciso solamente prima di cominciare che appunto proprio in ragione della manifestazione promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista, queste parole insomma così anche pesanti, diciamo, che è stato convocato a Prato per quel giorno e che ha avuto il permesso appunto di esserci e di svolgersi, non di sfilare, tra poco dirò perché rimarranno fermi come le altre manifestazioni, le due contromanifestazioni che ci saranno. Bene, appunto il 7 marzo ci sarà questa giornata molto calda che ricorda quella di 7 anni fa a Prato. Era il 23 marzo, quella volta era il 2019 ed era, lo diciamo perché non era molto esplicitato anche in quel caso, la celebrazione del centenario, per chi lo voleva celebrare, per l'appunto dei fasci di combattimento, della creazione dei fasci di combattimento. Fu una risposta della contromanifestazione in piazza di Santa Maria delle Carceri, in quel caso gigantesca, perché appunto migliaia di persone parteciparono, ma in questo caso le manifestazioni saranno tre. La prima, appunto, Remigrazione e Riconquista, che si svolgerà alle 15 in piazza Europa, nei pressi appunto della stazione centrale di Prato, e a seguire alle 15:30 in piazza Duomo, che è distante circa 2 chilometri da piazza Europa, questo per motivi di sicurezza, si terrà il presidio organizzato dal Cobas insieme al collettivo di fabbrica e al comitato 25 aprile Prato. Alle 16, quindi tutto nel giro di un'ora, in piazza delle Carceri, anche questa lontana 2 chilometri da piazza Europa circa, è prevista la terza iniziativa, la contromanifestazione intitolata Mai più fascismi, mai più deportazioni, promossa da una rete di associazioni, partiti e sindacati, tra cui ACLI, Alleanza Verdi Sinistra, ANED, ARCI, CGIL, CISL, UIL, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e anche e soprattutto ANPI. Questo mi dà diciamo la possibilità di presentare la mia gentile ospite che stamattina è qui con me in questo luogo così simbolico, che è Angela Riviera, la presidente di ANPI. Grazie di essere qui, buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Qual è il significato innanzitutto di questa contromanifestazione e come mai in un giorno così particolare lo vogliamo sottolineare?
Beh, io la vorrei chiamare manifestazione, perché è la nostra la manifestazione, quella vera, perché di anno in anno in questo giorno noi siamo qui in questo luogo, siamo qui nella nostra città, siamo a far conoscere le pietre d'inciampo che sono state messe in questa nostra città, ricordo appunto di quell'episodio, e che riportano quella data del 7 marzo del 44, giorno in cui queste persone sono state prese, prelevate, portate via e non hanno fatto più ritorno. Di anno in anno noi siamo qui. Per cui questa è la nostra giornata, è la nostra manifestazione. Qualunque altra cosa che distoglie l'attenzione da questo, che lo distorce, chiaramente è una provocazione per la nostra città e non possiamo assolutamente tollerarlo. È come se venissero il 6 di settembre, come se venissero a parlare di altro.
Come si è arrivati qui, Presidente? Glielo voglio chiedere, cioè dalla celebrazione della memoria per renderla viva in persone che non hanno potuto vivere quel momento, poiché ovviamente per limiti di età, avendola studiata solo sui libri di storia, al momento in cui ci sono delle rivendicazioni opposte. Questo è un segnale preoccupante?
Beh sì, è un segnale preoccupante che però si inserisce in quello che è il momento che stiamo vivendo, dove chiodo schiaccia chiodo, dove si cerca di distogliere continuamente l'attenzione, dove si cerca di non dare mai lo spazio per la riflessione, dove una cosa viene dietro l'altra in maniera convulsa, no? E allora non si sa mai cosa dire, dove andare, dove parare, dove posizionarsi. Ecco, per noi questo non esiste. La nostra strada è chiara, è tracciata, le nostre date sono quelle che ricordiamo, la nostra storia è quella che ci fa da faro per costruire il presente e il futuro. Ecco, e quindi per noi la 7 di marzo è la celebrazione, la commemorazione, il ricordo di quello che è successo nel 44 e di quella che è stata la storia di questi operai e di questi cittadini che in un momento tragico del fascismo, in piena guerra, hanno detto no con quel grandissimo sciopero, che è stata una cosa che dovremmo davvero studiare, perché può darci forza, speranza, che le rivendicazioni, anche le più difficili, alla fine portano a qualcosa.
Certo, Giorgio, non so se posso interrompere un attimo, giusto per rimanere sul filone delle riflessioni che stava facendo la presidente dell'ANPI, per condividere con lei comunque una considerazione. Prato è diventata un po' l'epicentro dell'attenzione della destra e del centrodestra per eventuali revisionismi o partire con contenuti che possono travisare quella che è una memoria che dovrebbe essere non valorizzata ma ravvivata nelle coscienze di tutti e tutte noi, ma ricordiamo anche il tentativo, no, al liceo Livi, di Azione Studentesca, l'identificazione dei professori. Ampi a Prato deve riattivare un dialogo anche con le giovani generazioni per mantenere vivo quel 7 marzo e far capire quanto sia importante attivare degli anticorpi culturali. Non so se condivide, Presidente.
Ma lo condivido talmente tanto che le dico che da anni che lo mettiamo anche in pratica, perché noi parliamo ed abbiamo un rapporto continuo e aperto con gli studenti, con le scuole, lavoriamo su quelli che sono i valori della Costituzione che da quella pagina di storia sono nati. Il fatto che ci sia una grande attenzione da chi in qualche maniera vuole negare tutto questo qui nella nostra città vuol dire che siamo una città pericolosa per loro, cioè una città che è attiva sulla memoria, una città che ha viva quella memoria, ma soprattutto che ha chiari quelli che sono i valori di solidarietà, di tolleranza, di dialogo, di accoglienza, che guardate non sono facili da gestire, perché io lo dico sempre, è molto più coraggioso gestire la democrazia che l'inverso, perché la democrazia ha bisogno davvero di tanta intelligenza, di tanta attenzione, di tanto ascolto e della capacità di dialogo, che non è una cosa semplice, ma che si impara.
Presidente, cosa lega, secondo lei, una manifestazione che chiede di, mi viene da dire deportare, però riportare le persone anche che hanno il permesso di soggiorno regolare, e loro parlano di rimpatri volontari, ma insomma è anche una cosa difficile da capire, no? Per chi capisce qual è il senso delle migrazioni. Cosa lega questa manifestazione a gli atti violenti che il fascismo compiva? Cioè c'è un filo rosso?
C'è un filo rosso, sì, c'è sicuramente un filo che è un filo di ferro.
Forse un filo nero.
E di spine. Perché vedete, quella resistenza che a Prato c'è stata e che ci ha portato anche ad avere la medaglia d'argento al valor civile è dovuta proprio a questi atti, è dovuta a quelle lotte degli operai con quel grande sciopero, a quel grande coraggio della popolazione che ha sorretto e aiutato la lotta partigiana, a quella rivolta che c'è stata nella nostra città a dire no a quelle violenze. E da lì poi nasce quello che siamo oggi, nasce la nostra Costituzione, nasce l'articolo 3 che noi abbiamo cercato nella nostra città di mettere in pratica. È una città multietnica, una città che ha avuto grandi problemi e non li dobbiamo assolutamente sottovalutare, ma che noi abbiamo cercato di gestire, di guidare, di governare in qualche modo, e lo facciamo nelle scuole. Basterebbe entrare nelle nostre scuole e vedere i bambini che siedono sui nostri banchi e capire come lavorano insieme e che cosa fanno. Ecco, pensare a che questi valori e al lavoro che c'è stato per arrivare a questa convivenza civile siano proprio qui oggetto di offesa in questo modo è una cosa che non ci può far rimanere indifferenti.
A te, Chiara, hai altre curiosità?
In realtà un'informazione ti chiedevo, Giorgio, rispetto invece alla logistica delle mobilitazioni, perché dicevamo le tre manifestazioni statiche, no? Ma visivamente come geolocalizzarle? Le hanno pensate in termini di gestione da parte della prefettura rispetto ai luoghi di convocazione a 2 chilometri di distanza una dall'altra, Piazza Europa, Piazza Duomo, Piazza delle Carceri? È sicuramente un momento importante anche dal punto di vista della gestione del servizio d'ordine. Che tipo di anche gestione, insomma, ampi con tutte le realtà che sono mobilitate per la manifestazione Mai più fascismi, mai più deportazioni, hanno pensato, e anche che appello rivolgono ai cittadini e alle cittadine per evitare, no, che ci siano possibili disordini e anche strumentalizzazioni?
Allora, è chiaro che chi ci conosce e chi sa come si lavora sa che le nostre manifestazioni sono sempre pacifiche. Noi rigettiamo completamente ogni tipo di provocazione e chi viene nelle nostre manifestazioni trova un'accoglienza tranquilla e pacifica. Questo chiaramente continueremo ad assicurarlo, lo facciamo lavorando in questi giorni proprio a un servizio d'ordine insieme alla CGIL, insieme a tutte le altre associazioni, proprio per garantire la massima tranquillità. È chiaro che l'appello lo facciamo anche a chi l'ordine pubblico lo deve tenere, che ci consenta veramente di poter manifestare come sempre abbiamo manifestato, con tranquillità e sicurezza.
A questo proposito, Chiara, vorrei aggiungere una cosa, se me lo permetti. Vorrei portare anche gli ascoltatori a conoscenza del fatto che ieri sera ho cercato, diciamo, con le mie fonti della questura, di cercare di capire anche quali sono le forze messe in campo. C'è un rafforzamento, mi dicono appunto le fonti della questura, molto significativo del servizio d'ordine, e una curiosità: ho chiesto che cosa sarebbe accaduto qualora una delle manifestazioni si fosse messa in movimento, cioè se si facesse corteo, come peraltro è successo 7 anni fa con appunto la manifestazione, in quel caso di Forza Nuova, che si mise in movimento senza avere i permessi. Questo almeno è quello che ci risultava. Ecco, mi è stato detto, e questo lo dico anche a titolo di curiosità, che ci sarà la massima vigilanza ovviamente da parte della questura che si occupa dell'ordine pubblico, ma che se qualcuno si muovesse incapperebbe nelle sanzioni che sono previste dal nuovo pacchetto sicurezza, che riguardano proprio appunto il movimento in corteo quando non autorizzato, e quindi scatterebbe anche un protocollo di più amministrativo, anche multe, diciamo così, per gli organizzatori. Questo lo volevo precisare per coloro che si chiedono cosa succederà sabato. A te, Chiara.
Ecco, certo. E torniamo invece, riavvolgiamo il filo con la presidente di Ampi Prato, tornando alla commemorazione istituzionale che si terrà la mattina. Una commemorazione che si svolge ogni anno, ma quest'anno ha ancora un significato particolare, proprio in prospettiva, in attesa di quello che poi sarà il pomeriggio, immagino.
Sì, infatti il nostro è un appello a che sia partecipata. Perché tutti gli anni noi lo abbiamo visto, la cerimonia ufficiale è stata proprio quella cerimonia che con i labari, con le associazioni, viene svolta proprio davanti al castello, al cippo che ricorda quei deportati nostri concittadini, e che viene fatta appunto nell'ambito della mattina, perché poi comunque nel pomeriggio tutti gli anni avevamo messo in campo iniziative particolari. Più volte abbiamo fatto la passeggiata sulle pietre d'inciampo insieme a centinaia di cittadini. Ecco, quest'anno è un po' la stessa cosa, però chiediamo davvero a chiunque possa di venire la mattina qui alla cerimonia ufficiale, che si svolgerà alle 9:30 e non alle 10:30 come era stato fatto tutti gli anni scorsi. Per cui 9:30 Piazza delle Carceri, per ricordare tutti insieme questo momento.
E infatti siamo proprio qui davanti a ricordare anche questo momento importante di quella Prato che sotto le bombe trovava il coraggio anche perché ricordiamolo, erano giorni di bombardamenti, quelli appunto dei primi giorni di marzo del 44, trovava il coraggio anche di rivoltarsi, lo possiamo dire, e resistere in un modo che metteva a rischio la vita delle persone.
Qui, se posso, vorrei dire una cosa. Prato, come dicevo, nelle sue motivazioni per la medaglia d'argento al valor civile riporta proprio questo momento, questa data, queste lotte. È quindi un dovere delle nostre istituzioni, soprattutto della nostra istituzione che in questo momento purtroppo non è politica ma è un commissario.
Si parla del comune.
Del comune, di non sottovalutare assolutamente questo momento che è uno dei momenti più importanti per la nostra comunità.
A te Chiara.
Io Giorgio vi ringrazio, ringrazio la presidente di Ampi Prato, ringrazio Giorgio Bernardini, anticipando che seguiremo con lo stesso Bernardini e con Raffaele Palumbo le tre manifestazioni che si svolgeranno sabato prossimo. Grazie Giorgio, buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Grazie a voi.
E a proposito delle tre manifestazioni, ricordo anche le disposizioni alle 15 in Piazza Europa, in programma la manifestazione promossa dal Comitato Rimigrazione e Riconquista, alle 15:30 invece in Piazza Duomo, distante dicevamo circa 2 chilometri da Piazza Europa, si terrà il presidio organizzato dai Sudcobas insieme al collettivo di fabbrica ex GKN, al Comitato 25 Aprile, scaturito da quell'assemblea di oltre 250 persone che ha avuto vita sabato scorso. Alle 16 invece in Piazza delle Carceri, anche questa lontana 2 chilometri circa da Piazza Europa, la terza iniziativa Mai più fascismi, mai più deportazioni, oltre alla CGIL vede tra i promotori ACLI, AVS, ANED, Ampi, ARCI, Associazione 6 Settembre, CISL, UIL, Coordinamento Migranti Prato, Giovani Democratici, Lega Ambiente, Movimento 5 Stelle, poi il Partito Comunista, PD, Partito Socialista, Rifondazione, Pax Christi e molti altri. Scopo dell'iniziativa: ricordare lo sciopero del 44 e la deportazione dei 133 operai pratesi, per dichiarare la propria contrarietà ad ogni forma di intolleranza e discriminazione e affermare i valori della solidarietà e dell'accoglienza. Tutto questo sabato prossimo, anche con i nostri inviati e le nostre finestre di diretta su Controradio, sui nostri canali crossmediali a partire dalle 15. Newsline termina qui, ci riaggiorniamo con la cronaca, le notizie alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Blow away with this new sun.